La sociologia americana dopo la scuola di Chicago, fondamentalmente, come leggerete nel manuale e come vi dico, un lungo periodo della sociologia in generale viene dominato da Talcott Parsons. Perché? Beh, può essere una buona domanda, perché effettivamente, come dire, credo di avervi già detto ripetutamente che a me non è che piaccia moltissimo Parsons, ma vi spiegherò anche i motivi. Però è di fatto quello che l'impostazione iniziale della sociologia presumeva e avrebbe voluto, nel senso che Parsons dà una teoria sistemica omnicomprensiva, quindi si avvicina più di tutti in qualche misura a quella identificazione fra scienze naturali e scienze sociali che era all'inizio, vi ricordate, lo scopo principale della sociologia. Quindi dà un'interpretazione estremamente astratta, estremamente meccanica per molti versi, come vedremo appunto, magari poi oggi cominciamo, e molto formale, assolutamente formalizzata, tant'è che vedrete che l'elenco dei concetti chiave della sociologia che usiamo ancora oggi è dovuto in parte a lui. Trovate nel libro la definizione di norme, di valori, di istituzioni, di processo di socializzazione. In qualche misura diciamo che questa veste più formale, più didattica che abbiamo visto nel corso delle lezioni e degli strumenti di base la dobbiamo a lui. Lui che continua a essere comunque uno dei pensatori di riferimento, nonostante vi siano state fior di critiche ovviamente sulla sua impostazione, ma continua ad essere molto citato, molto utilizzato. Per esempio, abbiamo uno dei nostri colleghi anziani, che si chiama Pierpaolo Donati, che ha creato una sociologia relazionale tutta improntata al famoso schema Agile che vedremo adesso, con grossi miei dubbi teorici, ma vabbè, poco male. Comunque, insomma, diciamo che è un personaggio ancora di un certo rilievo. Cosa fa di fatto, cosa avrebbe voluto fare di fatto Parsons? Avrebbe voluto coniugare strutture e azione. Come abbiamo detto più volte, una di queste cose è sempre abbastanza centrale, questo desiderio. Poi, dopo che il fatto che ci si riesca o meno è un altro discorso. Però nel complesso diciamo che il tentativo di Parsons di fare questo lavoro finisce con lo schiacciare l'azione sulla teoria, sulla struttura, scusate. Quindi di fatto Parsons è uno strutturalista che aggiunge, quindi nella linea di Durkheim, come abbiamo visto, che aggiunge alla idea della struttura l'idea di funzione. È da lui che possiamo parlare effettivamente di structural funzionalismo, che è quello che abbiamo già detto più volte. Quindi che succede? Nella sua lettura, che è diversa da quella di Merton, che è decisamente più intrigante, come vedremo, la società è un'unità funzionale. Un'unità funzionale vuol dire che tutti quelli che ci sono dentro hanno un ruolo da svolgere, hanno una funzione da svolgere per il funzionamento globale e il buon funzionamento della struttura in generale. Diciamo che la sua idea generale qual è? Quella appunto che la struttura in qualche modo si impone sull'azione pur volendo noi salvare l'idea di azione. Vediamo se per ipotesi mi è rimasto una slide da farvi vedere perché è interessante. Vedi un attimo il microfono, per favore. Mi sa.
Dimmi.
Mi tieni un attimo, mi rompo. Dove cazzo ho messo le slide? Santa Madonna. Metti la piazza, come si chiama?
Il numero 6 del centralino?
Sì. Ok, eccola. Questa normalmente la uso per far capire la differenza tra le varie definizioni di struttura, però diciamo che ci torna abbastanza comoda per capire il movimento, diciamo, mentale di Parsons. Come vedete, ci dice che il sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, e di conseguenza la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti costituisce la struttura del sistema sociale. Quindi fin qui diciamo che potremmo ancora immaginare che il movimento di avvicinamento fra struttura e azione stia avendo luogo, nel senso che ci dice, vabbè, quello che costituisce la struttura è il tessuto relazionale delle cose. Però c'è il passaggio successivo, che invece è un attimo più complicato, perché ci dice la partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Quindi, come vedete, qui la diciamo presunta libertà interattiva del soggetto agente ce la siamo persa. Perché già dicevamo che prima si trattava di un processo di interazione tra oggetti e agenti, che lascia un po' perplessi, nel senso che non si capisce poi chi sia che decide le cose. Nella seconda parte invece la questione è direttamente, come dire, aderire a qualcosa di preesistente, no? Il soggetto si comporta in un certo modo perché questa relazione è stata strutturata e lui deve aderire a questa relazione. Quindi di fatto quella famosa quel famoso spunto soggettivo che c'è nella teoria dell'azione, come abbiamo visto, si perde. E Parsons realizza di fatto uno schiacciamento, diciamo, del ruolo del soggetto ad un semplice meccanico ricoprire una funzione, che è esattamente quello che abbiamo detto più volte. Quindi teniamo a mente invece, lavorando meglio sul discorso del ruolo, che come abbiamo visto il ruolo si compone sì dell'adesione ad alcune di queste relazioni prestrutturate, non l'abbiamo visto, i modelli di comportamento, tutte le varie questioni che abbiamo studiato, però il ruolo è anche capacità e libertà interpretativa. E come abbiamo detto insieme con Sennett, il ruolo è anche adesione valoriale, cioè ci sono diverse sfere di significato nell'idea di ruolo che vanno riunite per poterne dare una definizione ed averne poi una comprensione effettiva. Il ruolo, se viene interpretato o compreso esclusivamente come ricoprire alcune questioni che sono già state elencate, diventa quello che stiamo facendo noi oggi. Quindi, come vedete, il fatto che Parsons abbia avuto una grande influenza lo si vede anche in questo. Noi oggi tendiamo a interpretare, a comprendere i ruoli come l'adempimento di una serie di funzioni predefinite, no? Quello che è il mansionario nei lavori e nelle offerte di lavoro, quelli che sono i requisiti che vengono richiesti quando ci sono delle offerte di lavoro, sono di fatto un elenco di cose esattamente come intende lui, no? Cosa ci dice? Ci dice uno schema di interazione, una relazione strutturata in base a uno schema di interazione. Quindi tu vai a fare un certo lavoro e sai che dovrai fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 cose, che poi queste cose tu ci creda o meno, ed è tutto irrilevante nell'ottica dominante. Il problema è che l'ottica dominante purtroppo è sbagliata. Cioè abbiamo soltanto questo piccolo discorso. Perché è sbagliata? Io direi che oggi ne parliamo di questa cosa perché è piuttosto interessante. Perché appunto anche una serie di grandi ricerche qualitative, tra l'altro svolte da alcuni dei personaggi che troverete citati nel manuale in questo capitolo della sociologia americana, ci dimostrano quanto il ricoprire un ruolo con passione, con interesse, con adesione sia meglio, sia anche meglio da un punto di vista economico, da un punto di vista della famosa performance, no? Quella della quale si parla esclusivamente in termini di tempi di reazione, tempi di realizzazione, quantità di prodotto e via discorrendo. Ecco, questi parametri migliorano se tu credi in ciò che fai. Che sembra un discorso motivazionale, perché poi ovviamente questa cosa è stata presa e trasferita in paro paro in tutto quello che è il terziario avanzato, l'alta formazione, tutte quelle cose che trovate su internet e via discorrendo. Però anche lì si tratta di una ripetizione che, come dire, non va oltre la superficie, quindi più o meno siamo nello stesso campo. Vi dicevo che Parsons era un personaggio, è stato anche molto importante per via del momento storico nel quale si trova ad operare, come dicevamo, che è il momento della grandissima immigrazione negli Stati Uniti. Abbiamo milioni di persone che arrivano da tutti i posti del mondo senza nessun tipo di corredo di competenze, come abbiamo visto ieri. Il contadino polacco arrivava con una lingua che nessuno capiva, con nessun tipo di esperienza in ciò che avrebbe trovato, perché le campagne polacche erano molto lontane da qualunque forma di industrializzazione, modernizzazione e via discorrendo, e quindi di fatto arrivava lì ed era praticamente inutile, no? Da un punto di vista, se vi ricordate che abbiamo detto dell'etica protestante e lo spirito del capitalismo, non è che gli americani volessero farsi carico di questi poveracci che arrivavano perché c'erano un buon cuore. Dal loro punto di vista era sempre la famosa questione della predestinazione, quindi se riesci a sopravvivere bene, se no è un problema tuo, perché a noi non ci riguarda. Quindi ci sono questi due personaggi che sono da una parte Parsons per quanto riguarda la questione diciamo, del pensiero sociologico e dei processi di integrazione, come vedremo. Dall'altra Frederick Taylor, che invece è quello al quale dobbiamo, se Dio vuole, l'idea di organizzazione scientifica del lavoro, che in qualche modo riescono a dare degli strumenti per gestire questa situazione. Quindi, come vi ho detto molte volte, tendiamo a tener presente che c'è sempre come dire, un lato positivo nelle cose, no? Bisogna, per questo vi dico, ragioniamo sull'etet, per quanto mi riesca difficile, cerco di farlo anch'io. L'etet è questo, cioè da una parte il fatto che Taylor e Parsons ci sono costati moltissimo in termini di fraintendimento del modo in cui conviviamo, dall'altra c'è il fatto che sono stati estremamente utili in termini pragmatici per risolvere delle situazioni che altrimenti sarebbero state molto, molto, molto più complesse, dolorose e care in termini umani. Perché? Perché il famoso Taylor, così cominciamo a parlarne un minimo, è quello che ha escogitato il modo attraverso il quale noi oggi di fatto lavoriamo. Cioè l'inventore cioè da volergli bene, infatti per quello dico, della catena di montaggio, per certi versi, no? Perché? Perché lui si accorge che dividendo un compito complesso in molti sottocompiti semplici, questo compito complesso si svolge più facilmente e più rapidamente. È controfattuale, è controintuitivo, perché uno direbbe, vabbè, se lo deve fare uno, lo fanno in 12, ci metteranno di più. E invece poi, purtroppo, alla prova dei fatti, questa cosa è negativa, non funziona. Ha ragione Taylor. Tant'è che riesce a, come dire, con una notevolissima intelligenza da questo punto di vista, a distinguere le peculiarità dei singoli ruoli, a dare degli strumenti adeguati perché questi vengano portati a termine. Per esempio, inizia con una cos'era? Una miniera di ghiaia o comunque insomma di materiali di questo genere, e a seconda del tipo di materiale che andava spostato disegna delle pale diverse a seconda della consistenza, a seconda della granulosità, eccetera, eccetera, il che permette evidentemente all'operatore di lavorare meglio invece di usarne una per tutti quanti i materiali per i quali. E questo più o meno è l'idea generale del discorso. Peccato che questo discorso lo porta alla paranoia più totale, nel senso che Taylor andava in giro col suo bravo cronometro e istruiva gli operai a fare delle cose estremamente piccole, nel senso, non so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, quando lui fa il movimento di stringere il bullone. Ecco, quello non era uno scherzo, era così. Allora, la sua questione era quale? Quanti gradi di rotazione deve dare l'operaio perché questo movimento sia massimizzi i profitti? Torniamo a quello che abbiamo detto, vi ricordate, no? Questa è un'applicazione diretta del principio di massimizzazione del profitto. Se tu lo ruoti 24 gradi ottieni un risultato, se lo ruoti 25 ne ottieni un altro. Cosa conviene? Conti, cronometri, e questo è quanto lui intende per scientifico, capiamoci. L'organizzazione scientifica del lavoro, tanto per cambiare, fa un utilizzo ideologico dell'aggettivo scientifico, come abbiamo visto fare già in Marx, no, eccetera. Perché? Perché di fatto di scientifico non c'è nulla, è soltanto un'osservazione di risultati e tempi, non è che ci sia una conoscenza particolare, però nella nostra logica, come abbiamo detto, una logica che viene da Cartesio, l'utilizzo di questi strumenti già presuppone un'impostazione scientifica. Impostazione scientifica, come abbiamo detto già, cosa comporta? Comporta la non criticabilità dell'assunto. No, nel momento in cui la chiamo impostazione scientifica, quella essendo scientifica è giusta. Perlomeno questo è quanto pensano i nostri molti dei nostri teorici. Ora Taylor ovviamente questo tipo di impostazione ha un costo. Taylor, diciamo che è uno dei primi responsabili di quella famosa figura dell'alienazione di cui già avevamo parlato nel secolo precedente con Smith e Marx, ma qui la si vede in pieno. Perché? Perché tu sei di fatto parte della macchina, no? Viene trattato l'operaio esattamente come un ingranaggio. Dove la tecnologia non arriva, allora arriva l'operaio a supplire il meccanismo che non c'è fondamentalmente, e diventa per questo un meccanismo anche lui, ed è sempre meno consapevole del cosa faccia, chiaramente, no? Perché sta lungo un lungo nastro dove passano dei pezzi, lui stringe un bullone e questi pezzi potrebbero essere letteralmente qualunque cosa. Se poi ci mettete il fatto che l'operaio in questione probabilmente è uno di quei famosi polacchi che non capiscono assolutamente nulla di quello che sta succedendo, siamo all'alienazione più totale. Quindi il costo in termini umani di questa impostazione è altissimo, no? Tant'è che in Tempi moderni, che è comico, però è una critica serratissima a questa impostazione. Quando esce dalla fabbrica, Charlie Chaplin continua a fare così mentre cammina, perché è diventato una specie di riflesso condizionato. Però c'è una cosa di buono, come dicevamo, tornando a quanto si diceva prima: questo tipo di compito è insegnabile a chiunque. Se sei un contadino polacco che non parla una parola d'inglese, io però ti metto in mano una chiave inglese e ti dico fai così, e tu lo capisci. Per cui questo rende possibile a larghe masse di immigrati di diventare parte integrante del sistema produttivo americano, e quindi di poter vivere, di avere un salario, di avere una possibilità di andare oltre, no? Per poi diventare eventualmente, secondo lo spirito del self-made man, anche grandi proprietari, grandi capitalisti, cosa che è successa più volte, tra l'altro. Quindi dobbiamo essere onesti e riconoscere effettivamente che questo tipo di impostazione, per quanto appunto nefasta per certi livelli, nello specifico del momento storico nel quale viene messa a punto, ha un suo senso. Salva moltissimi o dalla povertà e dalla morte per inedia, o dal cadere nelle mani delle famose organizzazioni criminali che nel frattempo si stavano, anche grazie a noi, sedimentando e ramificando in America, no? Vi ricordo la mafia, vi ricordo le varie organizzazioni irlandesi, eccetera, eccetera, che trovate in tutti i film storici del caso, via discorrendo. Quindi, questo è piuttosto importante e piuttosto rilevante, Taylor fornisce uno strumento, però Taylor nello stesso tempo cosa fa? Pone le basi per un tipo di, come dire, fusione tra progettazione del lavoro e burocrazia che è quella che ci sta strangolando oggi, quindi nel lungo periodo purtroppo diventa un problema. Taylor è quello da cui parte il fenomeno di McDonaldizzazione del mondo, non so se avete sentito parlare di questa cosa, che è una teoria di George Ritzer molto interessante che viene poi portata avanti in due o tre volumi, ma insomma dà un po' il taglio. E cosa ci dice Ritzer? Ci dice esattamente questo, che il mondo ormai è configurato secondo questo tipo di impostazione. Ci sono dei protocolli che vanno seguiti. Per fare un hamburger tu devi mettere l'hamburger per 30 secondi da una parte, girarlo dopo 30 secondi e lasciarlo per altri 30 secondi, poi... E questo ha una tempistica dalla quale non puoi uscire, stesso discorso per le patatine fritte, è tutto così. Ok? Quindi tu di fatto diventi un operatore, non c'è nulla di tuo, non è che sei bravo a fare gli hamburger o sei capace a cuocere le patatine fritte, tu ti limiti a rifare quello che ti viene detto di fare. Di solito questa cosa è, tutto questo protocollo è contenuto in uno di quei famosi contenitori con gli anelli, no? Non so se avete presente il famoso three ring binder, e tu non fai altro. La cosa interessante qual è? Che di fatto questo nega i principi del capitalismo. Perché il capitalismo cos'era inizialmente? Il capitalismo era rischio d'impresa. Il rischio d'impresa voleva dire mettere dei soldi su qualcosa di cui non si sapeva come sarebbe andato a finire e vedere che succedeva. Se avevi intuito, se eri capace nel risolvere, tu avresti avuto un forte guadagno. Se andava male, fallivi, come dicevamo la volta scorsa, il fallimento e tutto quello che abbiamo articolato in proposito. Con questo discorso cosa viene fuori invece? Viene fuori il franchising. No? Credo che abbiate presente il franchising, no? Quei negozi tutti uguali. Ecco, non è che lì c'è uno solo che ce l'ha. Lì c'è uno che ha avuto l'idea e te la vende. E tu che fai? Compri il protocollo, compri tutto quello che devi fare, compri le stigliature, compri lo stile, compri tutto. E ti apri il tuo punto McDonald's. Ma è chiaro che qui non stai rischiando niente, perché tu lo sai benissimo che il punto McDonald's, a meno che tu non sia un fallito maledetto, andrà bene. Per cui, come vedete, si passa da un principio di innovazione, da un principio di progresso, da un principio di creatività per certi versi, ad un principio di ripetizione. Ripetizione ossessiva sempre più centrata sui step che vengono comunicati da altri. Quindi mi fa per favore il caffè meno caldo, come dicevamo quando abbiamo parlato della class action contro McDonald's? No, perché il protocollo dice che il caffè deve stare a 150 gradi, dico una cifra, evidentemente un po' così. Però l'idea è quella, capite? Dov'è il punto? Allora, se tu modifichi quel protocollo, tu modifichi l'operazione di tutti i McDonald's del mondo, che sono tanti. Però, siccome questo permette a McDonald's di lavorare con dei margini di guadagno notevoli, di produrre moltissimo, di soddisfare rapidamente il customer, di non avere problemi, sapete, no, fast food si chiama così, non tanto perché tu mangi rapidamente quanto perché tu te levi rapidamente dalle palle e fai posto a un altro, quella è l'idea, poi dopo ci capiamo, ognuno come vuole. Però insomma ecco, il modello di McDonald's è questo, consumo rapido, ciclo costante, no? Cicli, come abbiamo visto, completamente dimentichi di quelli che sono i ritmi naturali, tant'è che McDonald's è aperto H24, guarda un po' i casi della vita, come le famose aziende di prima, no? Quindi ecco, diciamo che dobbiamo a Taylor tutta questa meraviglia. Taylor tra l'altro è anche l'inventore dell'idea di manager, quindi c'è proprio un conto lunghissimo, meno male che non era italiano, almeno in questo non abbiamo colpa. Perché? Perché Taylor è quello che separa la forza lavoro in due parti ben distinte, che sono i famosi colletti blu e colletti bianchi, che forse avrete sentito nominare. Perché? Perché Taylor è un pessimista antropologico evidentemente, no? Come quasi tutti gli strutturalisti, quindi lui non crede nelle capacità autonome dell'essere umano, anzi lui scrive ripetutamente che tratta gli operai come buoi, quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sono equivoci. Diciamo che c'ha di buono sia lui che Henry Ford, che è quello che lo prende come progettista dei suoi impianti, è da lì che c'è la grande fortuna di Taylor, no? E da questo diventa il fordismo, di cui forse avrete sentito parlare, queste immense catene di montaggio che portano, che producono la famosa Ford T all'inizio, no? Quelle, i sogni dell'americano medio e via discorrendo. Tutti e due sono, come dire, per certi versi filantropi, nel senso che pagano più di quanto si paghi normalmente al tempo, pagano 5 dollari l'ora, che poi è molto più di quello che paghiamo pure oggi, per cui nel complesso capite che, però ti dicono questo, io ti pago e tu fai quello che dico io, fine, io compro la tua forza lavoro, quindi da questo punto di vista sono marxisti perfetti. Non si illudono sul fatto che tu possa avere delle idee intelligenti, che tu possa imparare a fare il lavoro, no, tu sei semplicemente forza lavoro 8 ore al giorno, che poi devi saltellare, stringere un ingranaggio, camminare avanti e indietro, ed è tutto a te non deve riguardare, perché io te pago e quindi fai. Vedete che l'approccio è abbastanza complicato, mentre invece i colletti bianchi sono quelli che progettano i protocolli, no? E sono la prima figura del manager, giusto appunto. Il manager è colui che, pur non lavorando, vi faccio presente questo, tenetelo presente, i colletti bianchi non hanno un'esperienza diretta del lavoro. I colletti bianchi lo progettano e lo prevedono astrattamente. Non si sporcano le mani, sono bianchi, giusto appunto. Quindi l'idea generale qual è? Che c'è una separazione netta tra chi sa come deve essere fatto il lavoro e chi lo fa. Che è esattamente il contrario del pensiero artigiano di cui abbiamo parlato più volte, chiaramente, no? Perché l'artigiano è quello che sa come funzionano le cose, come deve muoversi, come è opportuno che faccia le cose, o perlomeno immaginiamo questo. Secondo Taylor, no. Quindi questi colletti bianchi, che sono quelli che vanno in giro col cronometro al posto suo man mano che le cose diventano grandi, sono quelli che possono appunto poi dire all'operatore: allora tu stai in piedi piegato di 20 gradi, eserciti una pressione per 3 secondi, tutte queste cose paranoiche che riescono a mettere in piedi, e lo fanno da un'altra parte. Quindi con Taylor c'è anche la separazione tra gli uffici dirigenziali e l'azienda, che fino ad allora non c'era. Avete ben presente, suppongo, oggi i grandi uffici, quelli con i vetri di design, eccetera, delle grandi aziende, dove non si fa nulla se non progettare queste cose che poi vengono impartite a tutti gli altri, eccetera, eccetera. Quindi anche lì questa netta separazione già c'era stata. Con l'avvento dell'industrializzazione una separazione netta tra spazio di lavoro e spazio di vita, mentre prima questo non c'era. Vi ricordo che le botteghe degli artigiani erano botteghe nelle quali si viveva, si lavorava, si conviveva, si passava il tempo, si dormiva, tutto, era tutto un tutt'uno. Sappiamo, dopo tutte queste ore di lezione, che noi tendiamo a dividere e quindi dividiamo. Quindi dividiamo prima lo spazio di vita dallo spazio di lavoro e poi dividiamo lo spazio di lavoro in spazio di lavoro manuale e spazio di lavoro intellettuale. Questo è sempre, no? La nostra ricerca della mente razionale, della res cogitans, continua sempre in questa direzione. Quindi questo è quanto ci troviamo davanti. Perché vi dicevo che invece poi ci sono delle prove che dimostrano che questo è sbagliato ed è falso? Perché in effetti, dopo qualche tempo, un socioantropologo americano di nome Elton Mayo e anche un altro che si chiama Paul Lazarsfeld, che trovate menzionato nel manuale, anche lui, fanno delle ricerche che dimostrano che invece il fattore umano è molto importante. Elton Mayo è talmente rivoluzionario, tanto che volete farvi una risata, che decide di vedere se per caso l'illuminazione può essere un fattore decisivo. Perché? Perché cartesianamente la qualità dello spazio nella quale lavorano gli operai è irrilevante. Come abbiamo visto, lo spazio non ha qualità. Per cui che tu lavori in una spelonca umida e buia o in un locale arieggiato e illuminato è uguale, secondo i fenomeni. Invece, Elton Mayo dice, ma io penso che se invece li facessimo stare un po' più a loro agio, lavorerebbero meglio, che non è che ci voglia un genio, potremmo dire, però rendetevi conto di quanto gli assunti teorici a monte sono forti. È quasi rivoluzionario come pensiero. E lui cosa fa? Fa un esperimento a una grande centrale elettrica che si chiama Hawthorne, una grande ditta di aziende elettriche, e fa quello che farebbe un buon sociologo, fa due gruppi, il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, perché sennò non sai bene come no. E quindi mette il gruppo di controllo che lavora nelle condizioni normali e il gruppo sperimentale invece in una stanza con una migliore illuminazione, in una situazione molto più agevole, eccetera, e registra le produzioni. E cosa scopre di bello Elton Mayo, secondo voi? Anche qui non è difficilissimo, uno può dire cose senza dover necessariamente motivarle, insomma, però qual è l'idea che vi potrebbe venire in mente, cosa scoprirà. Dimmi. Ah, ecco, ok. Se non sta dicendo ammazza, questa è originalissima sta chiave di lettura. Esatto, uno si aspetterebbe che il gruppo sperimentale faccia, lavori meglio e il gruppo di controllo invece rimanga tale e quale. Il problema è che invece i risultati dimostrano un'altra cosa, ovvero sia che lavorano meglio entrambi. E quindi Maio si trova un problema. Dice perché? Cioè, i dati ce l'ho fatti bene, devo capire che significano. E capisce, perché non era stupido, che quello che fa la differenza nella fattispecie non è l'illuminazione, ma l'attenzione. Cioè il gruppo di controllo sa di essere il gruppo di controllo, quindi sa di essere osservato e lavora meglio. Lavora di più, lavora con maggior lena, che è la stessa cosa che fanno gli altri. Quindi diciamo che l'influenza dell'illuminazione si perde un po' rispetto a quella invece soverchiante dell'attenzione. Questo vuol dire, e questa è la, e sono i fondamenti della scuola delle relazioni umane, che è quella prima delle risorse umane, perché vedete i cambi di parola non sono neutrali. La scuola delle relazioni umane dice questo: se tu fai in modo che il tuo lavoratore si senta motivato, lavorerà di più. Eppure qui non è che ci voleva un genio, però di nuovo i presupposti del discorso rendevano questo pensiero quasi rivoluzionario. Quando si tratta di semplice buonsenso, direi personalmente, però ognuno poi se ne fa quello che vuole. Quindi che succede? Che questo tipo d'approccio, che è chiaramente estremamente critico verso Taylor e tutte le sue idee, viene preso dai giapponesi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, perché i giapponesi sono furbetti. Quindi che succede? Quando si trovano distrutti dalle bombe atomiche, da una catastrofe globale come quella della Seconda Guerra Mondiale, decidono di rimboccarsi le maniche e vanno a vedere cosa fanno gli altri. Arrivano in America e si accorgono che quello che sta succedendo in America non è esattamente il racconto glorioso che si era fatto prima. Perché? Perché l'impostazione tayloristica a un certo punto comincia a mostrare delle grosse difficoltà di lungo periodo. Per esempio è rigida, per esempio non cura la produzione lì per lì, fa tutta una serie di errori, diciamo, tra virgolette, che la rendono estremamente debole contro un'eventuale concorrenza. La cosa che l'aveva salvati fino ad allora è che la concorrenza non c'era. Adesso però c'è, e quindi, guarda caso, la Toyota fa suoi gli assunti di Altenmaier e della scuola delle relazioni umane e diventa il toyotismo. Quindi abbiamo fordismo e toyotismo. Il toyotismo è quello per il quale ad oggi Toyota è il più grande produttore di auto mondiale. E negli Stati Uniti la cattedrale, la capitale dove si producevano le auto, che era Detroit, è una città fantasma. Quindi evidentemente, come dire, no? Se non sei un minimo intelligente, applicare semplicemente Taylor non basta, perché non c'è più praticamente la... Cioè ci siamo andati noi a tirare in piedi l'industria americana dell'auto, non so se vi ricordate Fiat, Marchionne, ecco. Per cui, voglio dire, cioè, rispetto ai bei tempi di Ford e del capitalismo d'impresa, c'è passato parecchio tempo. Il punto interessante qual è? Che le risorse umane, quelle che diventeranno le risorse umane, comunque le relazioni umane, hanno praticamente dei postulati che sono opposti a quelli che abbiamo appena visto e vanno nella direzione di cui abbiamo parlato più volte a lezione, ovvero sia la cultura soggettiva. Improvvisamente l'operaio diventa una risorsa, ecco perché poi le risorse umane, no? Anche se risorsa umana è un termine che io, come vi ho detto, detesto, perché ci riduce alla portata dell'elettricità, del carbone, del ferro, insomma, io credo che dovremmo essere qualcosa di più. Però, ad ogni modo, perché è una risorsa? Perché appunto sa quello che fa. E oltretutto l'impostazione toyotista porta con sé un'attenzione alle nuove tecnologie, quindi crea delle situazioni molto più dinamiche di produzione, che però richiedono degli operai che sappiano quello che fanno, perché uno dei grandi problemi del taylorismo qual era? Che l'operaio, come abbiamo detto, non sa assolutamente quello che sta facendo, quindi se anche gli passa qualcosa di danneggiato davanti, lui non lo sa, e questo porta a delle produzioni che sono fallate, quindi si buttano interi lotti di produzione o si vendono con dei prezzi stracciati al terzo mondo, quelle cose che siamo molto bravi a fare. Mentre invece nel toyotismo l'operaio sa cosa sta producendo, come la sta producendo, come deve essere quando la vede. Se per caso accade qualcosa, schiaccia l'allarme, ferma tutta la produzione e ripara. e poi viene anche coinvolto nella vita dell'azienda, perché ci sono dei giorni nei quali si discute con gli operai di nuove produzioni, di problemi delle produzioni correnti, quindi viene coinvolto, viene spesso e volentieri anche remunerato per questo, anche se non quanto dovrebbe, ma vabbè, questo ci possiamo anche sorvolare, perché tanto ne parlerà la professoressa Garzi a Sociologia dell'Organizzazione, però insomma comunque diciamo che è tutto un altro clima, e l'operaio lavora con più passione, lavora meglio. Anche perché Toyota promette, e fino a qualche anno fa l'ha fatto, di prendersi cura dei suoi dalla culla alla tomba. Cioè ci sono asili nido, ci sono possibilità cliniche per il parto, ci sono scuole, ci sono convenzioni. Gli operai di Toyota sono operai che partecipano effettivamente nel processo e lo rendono talmente efficace da portarlo al successo mondiale. Toyota è ad oggi ancora, seppure comincia a mostrare la corda anche lì, perché ci sono tutta una serie di cambiamenti che purtroppo continuiamo a far finta che non esistano, ma ci sono, ma ad ogni modo continua ad essere una delle imprese di maggior successo del pianeta, quindi parliamo di scale abbastanza significative. Che succede però? Nell'ottica del nostro modo di ragionare, che come abbiamo detto è improntato all'azione economica, è improntato alla quantità e non alla qualità, tutto questo sostrato qualitativo viene rimosso e rimangono solamente degli stratagemmi per fregare il lavoratore, nei quali per esempio McDonald's è bravissimo. Non so se avete fatto caso, quando entrate da McDonald's o comunque qualcuno di quel tipo di ispirazione, vi trovate davanti uno con un cartellino col nome. Perché? Uno se lo può pure chiedere, ogni tanto una domanda fatemela, come si diceva. Che me frega a me di sapere che lei si chiama Luisa? O Marco? Niente. No, io voglio un panino, figurati. Però il problema qual è? Che loro hanno studiato le famose grammatiche relazionali, quelle serie di cose di cui abbiamo parlato fino ad ora, e sanno che quando tu conosci il nome di qualcuno, entri in un regime di rapporto diverso. Perché c'è una presunzione di rapporto primario. Quindi se tu chiami per esempio imbufalito a Tim perché ne ha combinata un'altra, pronto, sono Francesca, cosa posso fare? E tu resti un attimo così, perché se ti avesse detto sono l'operatore 22, gli avresti Francesca te lascia un po' così, perché non sei abituato a trattare male una di cui conosci il nome. Non so se vedete la questione quanto è sottile, però funziona. Sei costretto ad adottare un altro registro di relazione. E questo già crea ovviamente una situazione conveniente a colui che ti dà. Dopodiché trovate normalmente in qualunque di questi posti un ritratto con scritto operaio del mese, operaio della settimana, operaio dell'anno. Ecco, tutte queste cose sono cosa? Degli strumenti di riconoscimento che servono a motivare la forza lavoro, la quale forza lavoro però nella fattispecie non è coinvolta nel processo produttivo, non viene chiamata in causa, non ottiene delle partecipazioni nei guadagni, è soltanto, come dire, oggetto di un falso riconoscimento, di una falsa attenzione, perché sappiamo che l'attenzione paga. E siccome oggi con la secondarizzazione dei rapporti noi con l'attenzione siamo piuttosto scarsi, basta che qualcuno ti dia il premio, cioè ecco il nostro operaio ha venduto 150 panini questa settimana, e tutti, uè, capito, e sono tutti contenti, e lui lavora meglio. Quindi come vedete riusciamo a trasformare in, facciamo remi dal contrario, riusciamo a trasformare in merda qualunque cosa scopriamo, perché se no poi non la potremmo fare sta cosa. E questi sono, diciamo, delle ricadute attuali di tutti questi movimenti del pensiero. Quindi, Taylor da una parte, abbiamo detto, Parsons dall'altra. Che fa Parsons per partecipare a questo discorso? Ecco, Parsons mette a punto una serie di ragionamenti, una serie di strumenti, una serie di sensibilità, in particolare sull'idea di socializzazione, come abbiamo già accennato quando ne abbiamo parlato, no? Perché la socializzazione, secondo Parsons, diventa integrazione, e abbiamo visto che non è esattamente la stessa cosa. Vuol dire cosa? Vuol dire che chiunque arrivi, e quindi qui vediamo che il processo di socializzazione non si applica solamente ai nuovi nati, ma si applica anche a chi arriva da un'altra cultura, perché quello è socializzato nella sua cultura, non nella tua. Quindi deve essere informato di che cosa succede qui, come si fanno le cose, quali sono i codici di interazione e via discorrendo. E quindi attraverso questo processo di socializzazione tarato sull'integrazione mira a far diventare tutti questi nuovi arrivi parte integrante di una nuova popolazione, la popolazione americana, perché non c'è la popolazione americana, ragazzi, questa cosa bisognerà dircela una volta per tutte, perché gli americani sono una parte dei famosi WASP, ovvero sia i discendenti dei padri pellegrini, che come credo avervi detto erano talmente rompicoglioni che l'hanno cacciati a calci dagli inglesi gli stessi riformati, per cui vi lascio immaginare quanto potevano essere noiosi. E quindi ci sono loro, poi ci sono gli afroamericani che venivano portati a barcate intere per via della schiavitù, eccetera, eccetera. C'è quello che rimane delle popolazioni indigene che sono state oggetto di genocidi ricorrenti e continuano ad esserlo. Quindi l'americano chi è? Poi cominciano ad arrivare tutti quelli, gli spagnoli, arrivano gli italiani, arrivano gli irlandesi, arrivano i polacchi, arrivano i cinesi, gli asiatici, i coreani, c'è di tutto. L'idea di Parsons era quella del famoso melting pot, che forse l'avrete sentito nominare. Che vuol dire melting pot? Il melting pot è un calderone nel quale butti delle cose assortite, le mescoli e diventano una cosa sola. Quindi l'idea sua era questa. L'integrazione di Parsons era trasformare tutti gli altri in qualcosa che però non c'era di fatto, non c'era una cultura di riferimento alla quale riportarlo, perché gli americani, vi ripeto, vi ricordo, da un punto di vista di tempi culturali, stanno lì dall'altro ieri. 250 anni di storia, dei quali, voglio dire, se vi ricordate, Buffalo Bill e il mito del West erano nel 1900. I primi del Novecento c'era Buffalo Bill. Tu rimani in attimo, come tutti i grandi miti della frontiera americana. Noi stavamo facendo la guerra, c'era Belle Époque, artisti da tutte le parti, e loro sparavano i bufali. Quindi, insomma, ricordiamoci questa cosa, perché noi tendiamo a essere un tantino, come dire, sovraentusiastici verso gli americani. Gli americani sono americani, non andiamo troppo lontano su questa cosa. Di conseguenza, la questione è questa: come poteva riuscire questa cosa? Infatti non riesce. Il melting pot è uno dei grandi progetti abortiti della cultura americana. Oggi siamo arrivati a un'altra immagine, perché nelle immagini sono piuttosto bravi, che è quella del salad bowl, vuol dire dell'insalatiera. Nell'insalatiera che succede? Che tutte le varie questioni, le varie singolarità rimangono tali, però si armonizzano e diventano una buona insalata. Quindi ci puoi mettere i pomodori, la cipolla, lo zenzero, ci mette quello che vuoi e guarda caso ottieni un buon risultato. È sempre un'idea molto ottimista, perché come forse saprete negli Stati Uniti sono sempre più, come dire, polarizzati, no? La famosa faccenda del out-out, quindi c'è una parte che ritiene di essere oggetto di discriminazione, mentre dovrebbe essere oggetto di una forma di culto, che sono i suprematisti bianchi, poi ci sono quell'altro che sono incazzati neri con Black Lives Matter, gli ispanici che parlano la lingua che è più diffusa negli Stati Uniti, per quanto possa sembrare paradossale, ma lo spagnolo è più diffuso dell'inglese ormai, perché sono molti di più. E c'è una cosa che si chiama Spanglish, che è un incrocio tra spagnolo e inglese che sta diventando la lingua, che è piuttosto bastarda, come capirete a orecchio, quindi dal mio punto di vista è molto divertente, da loro probabilmente meno. Quindi il modo in cui attualmente questi si stanno organizzando è quello del tutti contro tutti, con dei confini geografici piuttosto chiari. Tant'è che se riprendiamo quello che dicevamo ieri della scuola di Chicago, lo troviamo oggi nelle grandi metropoli americane, perché lì andiamo isolato per isolato. Non so se avete visto i vari telefilm sulle gang. Allora, questo isolato è di quelli, quest'altro isolato è di quell'altro. Se tu ti sbagli andando in giro e passi in un isolato o una strada che non dovresti, ti sparano. È pieno di turisti internazionali che vengono uccisi in America perché si trovano per sbaglio nel quartiere sbagliato. Quindi, insomma, teniamo presente che, appunto, c'è da fare una certa tara sulla nostra ammirazione per gli Stati Uniti, che poi in qualche misura sono diventati di fatto, come dire, ciò che cercavamo, no? Gli Stati Uniti sono diventati più estremi, sono più moderni, perché non hanno dei fondamenti che li ancorino a qualcos'altro, non c'è una cultura implicita, si è formata nel tempo, ma è già tutta moderna. Noi siamo quelli che avrebbero degli anticorpi per poter rispondere a queste dinamiche, diciamo, poco umane, però quello che succede invece. Quindi, come vedete, in Parsons l'attenzione per l'integrazione è estremamente elevata e porge il fianco a quelle critiche che abbiamo visto quando abbiamo parlato della socializzazione, sul fatto che il processo di socializzazione diventi un processo distorsivo. Cioè, per Parsons non è più un fare in modo che gli altri diventino parte di un gruppo senza particolare, cioè dando loro semplicemente gli strumenti, ma è un forzare gli altri a diventare parte di un gruppo, di un altro gruppo, pagando un costo che è quello della perdita della propria cultura di provenienza, della propria identità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quindi da questo punto di vista si capiscono anche molte cose che stanno avvenendo ancora adesso, fondamentalmente, negli Stati Uniti. Ci siamo fin qui? Ok, break. Allora, dunque, come abbiamo detto, Parsons ha un approccio estremamente sistemico, estremamente astratto, formale, e di conseguenza a un certo punto si pone il problema di quali siano le cose che deve fare un sistema in astratto per poter sopravvivere, e identifica questo famoso schema Agile che trovate menzionato nel manuale, del quale bisognerà parlare, perché insomma, che è un sistema che identifica quattro funzioni, quattro prerequisiti funzionali che un sistema sociale deve bilanciare nel suo andare avanti per poter rimanere, per poter continuare ad esistere e potenzialmente prosperare e comunque evolvere. Agile sta per una, naturalmente un acronimo per i quattro obiettivi, che sono Adaptation, quindi adattamento, Goal definement, se non sbaglio, qualcosa del genere, quindi perseguimento di fini, Integration, come dicevamo, giusto appunto, integrazione, e Latency per L, che vuol dire funzioni latenti, che è abbastanza interessante. Questo è uno di quei pochi momenti nei quali anche Parsons va un tantino al di là di Parsons. Cosa sono queste cose? Sono appunto ciò che deve tendere a fare un sistema. Deve adattarsi all'ambiente e alle circostanze che cambiano, deve integrare i suoi membri, giusto appunto, deve stabilire dei fini che vanno perseguiti, e deve in qualche modo rendersi sempre più coeso. Allora, queste cose vengono fatte da Parsons da quattro sottosistemi separati, perché chiaramente, come vedete, la logica è quella della divisione a tutti i costi, no? Categorizzazione, separazione e via discorrendo. Allora, se non vado errato, il sistema dell'adattamento lo dovrebbe perseguire il sottosistema economico, e già qui secondo noi abbiamo dei problemi proprio di prospettiva. Il perseguimento dei fini è il sistema politico, come abbiamo detto. Questo effettivamente ci starebbe pure se riuscissimo a farlo, ma vi ricordate, ieri abbiamo fatto un lungo elenco di motivi per i quali è un po' complicato che questo accada, perlomeno come dovrebbe. L'integrazione è, come dire, compito del sottosistema educativo, ovviamente. E la parte, diciamo, della coesione, dell'ulteriore integrazione sistemica, dovrebbe essere affidata al sottosistema normativo. Perché, ovviamente, come in tutti quanti gli structural funzionalisti, la parte normativa è chiaramente accentuatissima, no? Abbiamo visto che le norme, in questa prospettiva, servono a far sì che gli umani non si facciano danni gli uni con gli altri, fondamentalmente, no? È quel discorso dell'homo homini lupus che torna normalmente in piedi. Questo che vuol dire, però, come al solito, ovviamente deriva da un utilizzo degli assi cartesiani, no? Lo vedete piuttosto bene, ci sono i due assi e i quattro riquadri che sono l'agile, giustamente. Questi sono combinabili, evidentemente, nel senso che se vengono favoriti in qualche misura, per esempio, adattamento e latenza, si ha un sistema che è conservativo, che tendenzialmente rimane uguale a se stesso e cerca di mantenersi senza grandi cambiamenti. Se vengono privilegiati invece gli scenari del perseguimento di fini e dell'integrazione, c'è un certo tipo di potenziale cambiamento. Insomma, quindi, a seconda di quali di questi quattro sottosistemi vengono messi in luce, vengono favoriti dalle scelte politiche, dalle circostanze culturali, dai fatti, perché anche quelli spesso e volentieri dettano le regole, allora possiamo capire meglio un sistema sociale. Quindi diciamo che per certi versi è uno strumento piuttosto interessante, purché si tenga presente, come abbiamo detto, questo discorso, ovvero il fatto che è estremamente astratto come concetto e che tendenzialmente non ha una grandissima simpatia per l'evoluzione, per il cambiamento, che era una delle cose che abbiamo già visto ripetutamente. I sistemi strutturali funzionalisti tendono a perpetuarsi, ma non tendono ad evolvere, perché il cambiamento è in qualche misura una disfunzione. Quindi nei sistemi strutturali funzionalisti l'equilibrio è statico, nei sistemi d'azione, diciamo, dove il cambiamento è un po' meglio visto, il cambiamento diventa un equilibrio dinamico o addirittura un processo, che è quello che poi di fatto accade ovunque. Quindi per certi versi lo strutturale funzionismo si oppone a quella che è la realtà dei fatti, fondamentalmente, pagandone poi appunto uno scotto abbastanza chiaro. Quindi questo più o meno per quanto riguarda Parsons. Perché vi dicevo che non è che mi stia particolarmente simpatico? Perché Parsons aveva chiaramente molto chiaro il fatto di stare intraprendendo un'opera di normalizzazione sociologica. Cioè, aveva capito di essere in una condizione tale da poter esercitare un grosso influsso, e quindi si era dedicato a, come dire, diffondere una visione coerente con quello che lui pensava. E per questo fa una presentazione dei maestri del pensiero sociologico, per certi versi, no? Presenta agli americani la gran parte dei grandi sociologi europei. Chi manca nell'antologia di Parsons? Guarda caso Simmel, perché ci ha provato, ha scritto un capitolo su Simmel, però proprio non gli tornava, quindi a un certo punto ha fatto finta che non ci fosse. Uno dei motivi per i quali Simmel ha avuto una lunga, lunga stagione di dimenticanza e di oblio, che non significava che non venisse regolarmente saccheggiato nei suoi scritti, però non ne parlavano, uno prendeva un'idea e la usava come se fosse sua, è stato molto carino. Però diciamo che uno dei principali responsabili da questo punto di vista è Parsons, appunto, che non è riuscito a piegarlo in nessun modo le sue prospettive, perché quelle di Simmel sono completamente diverse, quindi anche con un certo lavoro interpretativo, anche con una serie di distorsioni come quelle che abbiamo visto, i conti non tornavano, e quindi di fatto Simmel scompare dalla prospettiva, sebbene, come abbiamo visto, fosse stato alla base della scuola di Chicago. Però dopo questo, diciamo, ucase, come avrebbe detto Maffesoli, nei suoi confronti da parte di Parsons, si perde per qualche tempo, salvo poi riemergere negli anni 70 grazie a una serie di studiosi di Chicago che lo recuperano. C'era Donald Levin, che è stato un caro amico che ci ha lavorato moltissimo, e via discorrendo. Vabbè, ad ogni modo, quindi diciamo appunto Parsons si comporta come capostipite di una forma di ortodossia, mettiamola così, sociologica, alla quale molti continuano ad oggi ad aderire, sebbene appunto sia sempre più difficile, perché le circostanze sono cambiate talmente tanto radicalmente dagli anni 50 ad oggi, che fa quasi tenerezza dal mio punto di vista. Però che dobbiamo fare? Ognuno c'è il suo. Diciamo che uno dei suoi successori invece ci è molto molto più utile, che è Robert King Merton, che è già tutto un programma anche il nome. E Merton è un funzionalista per certi versi, diciamo, manualisticamente fa parte della stessa corrente, però ha un approccio completamente diverso da quello parsonsiano, e anche per molti versi da quello durkheimiano, tant'è che vedremo rivisita una serie di concetti di Durkheim in modo molto molto intelligente. E diciamo che propende per un'analisi funzionale più che essere un funzionalista. Che vuol dire questo? Vuol dire che non usa la funzione come chiave di volta di un sistema teorico, come aveva fatto invece Parsons, ma la usa come strumento di analisi di certi processi. E fin qui ci si può anche stare, oggettivamente, no? Perché la funzione, per certi versi, è la parte normata, la parte esplicitata di un ruolo, quell'insieme di modelli di comportamento di cui abbiamo parlato. Lui si rende perfettamente conto che non finisce lì il ruolo, mentre Parsons sta cosa non l'aveva capita. Secondo Parsons il ruolo era quello, come abbiamo visto ripetutamente. Allora comincia a rivedere un po' le varie posizioni di Parsons e ci dice, per esempio, che l'idea che possa esserci una unità funzionale dove tutti devono concorrere al buon funzionamento dell'insieme è ridicola. Cioè c'è un'unità, c'è un sistema, no? Il sistema c'è, però nel sistema ci sono degli elementi funzionali, degli elementi neutrali e degli elementi disfunzionali. sui quali Parsons aveva sorvolato, laddove noi sappiamo perfettamente che, insomma, c'è tutta la parte del crimine, tutta la parte della devianza, tutte queste cose che nella visione parsonsiana, che in qualche misura è quella appunto di Wisteria Avenue, come dicevamo, quindi Desperate Housewives, quel tipo di americano lì, un po' l'americano del mulino bianco, diciamo, e non c'era. E invece in Parsons comincia ad avere una sorrilevanza. Certo, puoi analizzare meglio la realtà se ti rendi conto che alcuni suoi elementi non stanno funzionando come dovrebbero, oppure non c'entravano niente col quadro iniziale, perché è chiaro che noi andiamo per sovrapposizioni di cose, no? Di regolamenti, di comportamenti, di modelli di comportamento. Abbiamo visto la famosa logica della forma di Simmel, implica che rimangano degli elementi nel quadro sociale che non servono più o che comunque vengono modificati, vengono rivisitati, no? Il famoso revival, tutte queste cose qui non sono casuali. E quindi Merton questa cosa la intuisce abbastanza bene e intuisce anche che la potenzialità di uno strumento che abbiamo già visto, che è quello dell'anomia di Durkheim. Vi ricordo che Durkheim aveva detto che l'anomia era una mancanza di norme. Merton la riformula in modo un attimo più attento alla realtà, anche nel quadro di una rivisitazione del concetto di devianza. Merton dice: si può essere deviante in molti modi diversi, non è necessariamente il deviante che è uno. Deviante si può essere deviante rispetto a un comportamento, rispetto a un valore, rispetto a un obiettivo. Quindi bisogna un attimo analizzare meglio di che cosa stiamo parlando. E soprattutto identifica una fonte per certi versi strutturale della devianza, che è questa benedetta anomia. Perché che cosa diventa l'anomia in Merton? L'anomia in Merton diventa una difformità tra due sistemi che dovrebbero invece essere coerenti: il sistema dei fini e il sistema dei mezzi. Rimaniamo, come vedete, in una prospettiva strutturalista, nel senso che è la società che pone i fini, quindi non c'è una capacità autonoma di definirsi e di definire ciò che si vuole essere. Tutta quella faccenda che abbiamo visto della cultura soggettiva non è contemplata. Diciamo che nella prospettiva anche di Merton tu stai in un gruppo il quale ti dice quello che devi fare. Per certi versi, come abbiamo visto, se ripensate alla moda di Simmel, capita più o meno dappertutto, quindi anche qui stiamo vedendo la realtà da una prospettiva un po' parziale, ma che comunque esiste, no? Molti dei membri di una società hanno bisogno che si dica loro cosa devono fare, come devono farlo, cosa devono ambire, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo però possa accadere, accanto alla struttura dei fini che ti dicono cosa devi essere e come devi riuscire a farlo, ci dovrebbe essere la struttura dei mezzi, che è quella che ti dice come riuscire a perseguire quei fini. Perché è chiaro che tu da solo non si presume che sia in grado di farlo. Nel momento in cui queste due strutture non collimano più, dice Merton, si crea l'anomia. Ovvero sia, tu hai un set di valori che dovresti perseguire, ma non sai come. E a quel punto puoi adottare una serie di comportamenti, cioè puoi essere, puoi rimanere frustrato a contemplare questa situazione senza agire, puoi odiare tutto l'insieme, quindi sia i fini che quelli che avrebbero potuto essere i mezzi, puoi decidere di perseguire quei fini con i tuoi mezzi, puoi fare un sacco di cose, però chiaramente cos'è che ne risente principalmente? Ne risente il risultato finale in termini di stratificazione sociale, in termini di status. Perché? Vediamo di capire un po' meglio sta cosa. Uno degli intenti della stratificazione sociale e dello status è quello di essere riconosciuti, no? Per il proprio valore, per il proprio prestigio, per tutta una serie di questioni. Abbiamo visto che ci sono diverse strategie per il riconoscimento, abbiamo visto che ci sono diversi strumenti, abbiamo parlato, vi ricordo, dello status symbol, abbiamo parlato del lifestyle, no? Che è quello di cui parlavamo ieri con Keeping Up with the Joneses, quindi devo cambiare la macchina, devo cambiare la casa, devo andare in vacanza in un certo posto, ci devo andare per una certa durata di tempo, tutte queste cose qui. Però uno dei portati, diciamo, più interessanti, più utili per tutti dello status è l'autorevolezza. Il fatto che se tu sei in una posizione apicale della stratificazione sociale tu possa essere considerato in qualche misura un esempio, qualcuno a cui guardare per ispirarsi, qualcuno a cui far ricorso se le cose dovessero mettersi male, no? Pensate per esempio a Mario Draghi, ci abbiamo un esempio proprio l'altro ieri fondamentalmente, chi era? Era un civil servant che ha un grosso prestigio e quindi quando non sapevamo più dove sbattere la testa, scusa, ci daresti una mano, è utile per molti versi. Allora, perché Mario Draghi rispondeva a queste caratteristiche? Perché di fatto Mario Draghi ha percorso quello che noi chiameremmo oggi, citando i romani, un cursus honorum, cioè ha ricoperto una serie di incarichi di prestigio in diversi scacchieri con riconoscimenti positivi sempre, in modo che si è costruito una sua autorevolezza. È questo a cui servirebbe la coerenza fra mezzi e fini di cui parla Merton, e questo a cui servirebbe la stratificazione sociale se la guardassimo con occhi un po' meno didascalici. Serve a costruire delle figure di rilievo nel panorama sociale del gruppo, figure che possano costituire un serbatoio di risorse, che possano costituire un'ancora di salvezza, che possano costituire un'ultima linea di intervento, qualcuno che in qualche modo, se le cose dovessero mettersi male, come tendenzialmente fanno nell'ultimo periodo, possa essere richiamato o chiamato in causa per cercare di metterci una pezza, no? E perché la discrasia tra i fini e i mezzi questa cosa la rende vana? Perché, come abbiamo detto, perché tu possa perseguire questi fini, sarai comunque, sebbene tu persegua questi fini, sarai deviante nel perseguirli, perché lo farai in modi che non sono riconosciuti da tutti. Non c'è consapevolezza e condivisione sui mezzi che utilizzi, tu ci riesci, quindi alla fine stai diventando, come vorrebbe il nostro modello di successo corrente, giovane, ricco e bello, però ci sei diventato in modi che possono essere revocati in dubbio, possono essere criticati, possono essere usati contro di te, e quindi la tua autorevolezza ne risente. Sì, incarni il modello, ma non hai la qualità che quel modello dovrebbe portare con sé. So se è chiara questa cosa. Quindi ci dice Merton: attenzione, perché questa situazione è una situazione problematica per i gruppi e per le società, perché interrompe il processo di ricambio delle elite, se vogliamo riprendere quello che dicevamo ieri nel senso buono del termine, no? Interrompe il processo di generazione di figure di riferimento, e noi tutti abbiamo bisogno di figure di riferimento. C'è poco da fare, visto che abitiamo all'interno di un gruppo, visto che siamo parte di prospettive, visto che viviamo in tempi, noi in particolare, in tempi piuttosto, come dire, tumultuosi, è qualcuno che in qualche misura funga da punto di riferimento, da ancora di salvezza, da esempio da tentare di ribadire, è utile. Come dicevamo più volte, abbiamo detto nelle lezioni scorse, oggi, una volta che saranno morti i grandi vecchi, noi siamo messi male, perché chi prendiamo? Briatore, cioè voglio dire, abbiamo una serie di personaggi che purtroppo non sono all'altezza, e questo è il problema con il quale ci stiamo confrontando oggi, no? Non sono all'altezza spesso e volentieri per questa situazione, perché nella prospettiva comunque di uno struttural funzionalismo intelligente non c'è modo di diventare persone di successo oggi secondo un corso, per quanto difficile, perché tenete presente che non è che il corso sonorum fosse facile, tant'è che lo percorrevano in pochissimi, però era una possibilità, quindi se tu volevi potevi provare a farlo, se ci riuscivi avresti avuto, saresti stato console e basta, non c'era da discutere, ed eri console e restavi console, fine, non è che poi dopo ma è stato cattivo, no, finito, quello è arrivato, ecco la famosa frase che usiamo, non è quello arrivato, è arrivato nel senso buono del termine, okay, non che è esaurito, però noi questa cosa non ce l'abbiamo più. Perché? Perché il modello di successo che abbiamo, con cui stiamo lavorando da un po', è fondato su una serie di illusioni immaginali più che valori. Perché? Perché da una parte la ricchezza, come sappiamo, è, lo dicevano già i romani, qui oggi citiamo romani a rotta di collo, il denaro non ha odore, il denaro può arrivare da qualunque forma, da qualunque fonte, può essere mutuato dai russi, può essere acquistato con traffici di esseri umani, può essere acquistato con evasioni fiscali di larga scala, non lo sai, tu sai soltanto che c'è uno ricco, e già questo è abbastanza complicato. Il problema è che tu non hai un modo per diventare ricco. Cioè, non c'è qualcosa che dice, se fai questo diventi ricco. A me perlomeno non ne sono al corrente, forse ci avrei provato, forse no, ma sicuramente non è lì, no? Non è che tu diventi ricco così facendo degli step normali. E questo è il problema. Giovane, un problema ancora più serio, che giovane di per sé è un qualcosa che si predica di una certa fascia d'età, e siccome, come ben sappiamo, il tempo passa, Come facciamo a essere giovani e ricchi e belli? Belli pure, pure lì, tutto da discutere, chiaramente. Quindi, come vedete, abbiamo scelto tre caratteri che sono tre caratteri complicati da gestire. O ce nasci, quindi ricadiamo nella faccenda degli status ascritti, e sei stato fortunato, quindi nasci bello in una famiglia ricca, eccote qua, ci abbiamo, no? Emanuele Filiberto, che ci dimostra quanto la cosa sia funzionante. Però, a parte quello, che fai? Allora, fai delle cose che in qualche misura cercano di adattare la situazione. Per esempio, giochi alla lotteria, al Superenalotto, e usi gratta e vinci come se non ci fosse un domani, cosa che, come ben sapete, movimenta miliardi di euro anche soltanto in Italia. Perché? Perché l'unico modo per diventare ricco è una botta di culo, oggi come oggi, non ce ne sono altri. O, appunto, decidere di comportarsi in modi non particolarmente onesti, no? Quindi molti scelgono la parte dei modi non onesti. Come avrete notato, abbiamo una serie di misure del nuovo governo che sembrano fatte apposta per questi signori che non pagano le tasse, quindi abbiamo i condoni da una parte, l'innalzamento del montante contante dall'altra, insomma tutta una serie di misure che tutto il mondo sa perfettamente a cosa servono, ma siccome qui appunto funzioniamo così, ce le teniamo. Oppure appunto giochi tutto quello che puoi, la lotteria, il Superenalotto, il lotto normale, tutto quello che vuoi, perché l'unico modo per riuscire a mettere insieme una cifra che, come poi abbiamo detto, spesso e volentieri è più una maledizione che una fortuna, perché appunto non sapendo tu come gestirla ti porta spesso e volentieri a dei disastri sia personali che economici, ma ad ogni modo è quello. Dopodiché, forse voi non lo saprete, ma noi siamo sempre più scarsi in quanto a cardiochirurghi e neurochirurghi. Perché? Perché da una parte non c'è più una grande fiducia nella casta dei chirurghi e quindi il minimo errore viene sanzionato con cause di quelle che ti spaccano le gambe, e quindi c'è un, diciamo, uno tendenzialmente dice: perché devo mettermi in una situazione dove è probabile che mi accada? Perché cardiochirurgia e neurochirurgia sono delicate, non è che di protocolli sì e no, ecco. Perciò quello, ma poi soprattutto c'è un altro tipo di impegno che è molto più remunerativo, che è quello della chirurgia estetica. Guarda un po' i casi della vita. Noi non abbiamo più cardiochirurghi, ma se vogliamo farci una blefaroplastica oppure un'aspirazione di grassi corporei, eccetera, abbiamo una montagna di persone che sono lì pronte a farlo. Perché? Perché è l'unico modo per diventare belli. Se non ci sei nato, in qualche misura devi trovare un sistema per diventarlo. Ma non solo, siccome è una questione, come avrete probabilmente capito, piuttosto importante da un punto di vista di privilegi, status, eccetera, la bellezza non è più qualcosa che tu puoi decidere com'è. No, che sarebbe la famosa bellezza che è nell'occhio di chi guarda, ma diventa un canone. Allora voi prendete le 10 più belle attrici che ci sono oggi in televisione e sono tutte uguali, stessa bocca, stessi zigomi, stessa faccia, stessa mancanza di espressione, tutte uguali. Dico, non so se lo sapete, ma Meg Ryan aveva un enorme parco di fan che l'hanno quasi crocefissa perché è riconoscibile. Allora tu dici: perché devo fare un intervento che mi fa essere più brutto di come ero prima? Perché devi aderire a un canone. Quindi la bellezza l'abbiamo in qualche modo resa un canone. Se c'hai gli zigomi fatti così, le labbra fatte così, sei alta così e c'hai i capelli di questo colore, sei bella o bello, a seconda dei gusti e delle situazioni. Ed ecco là che lì ci siamo salvati. Però a che prezzo? E poi c'è il fatto della gioventù. La gioventù è un gioco linguistico fondamentalmente, no? La gioventù è il fatto che oramai sei giovane fino a 80 anni, sei giovane dentro, tutte queste frasi del cazzo che sentite dire normalmente. E come mai? È per quello. Io ho detto al primo che mi dice un'altra volta che sono giovane, lo manda a morire ammazzato, perché io sennò quando divento grande? Cioè quando è che sarò adulto? Spiegatemi, ho 60 anni e ancora mi dicono: ma tu sei giovane. Cazzo stai a dire? Come sono giovane? Rispetto a cosa sono giovane? Perché gioventù è una cosa, è un qualcosa che ha anche un, come dire, delle connotazioni di ruolo, una certa libertà mentale, un certo essere fuori da certi schemi. Noi non siamo più giovani, ragazzi. Cioè voi sì, noi no. Quindi è inutile che continui a chiamare giovane, perché io a un certo punto mi incazzo pure. No, sarò cresciuto, prima o poi diventerò vecchio senza essere mai stato adulto. Poteva essere carino una canzone di Jacques Brel, ma oggi è seccante. Quindi questa cosa a cosa serve? Serve a salvare la questione dello status symbol e del modello di successo. Quindi puoi dire di essere giovane pure a 80 anni, perché ti sei fatto la donna dei 20, perché ti sei fatto i pantaloni a zuava, perché va in giro tutto con tanto cerone e queste cose che credo sappiate piuttosto bene perché le vediamo quotidianamente in televisione. Ecco, questo è il risultato. no? Quindi tu fai la regola e poi trovi tutti i modi per gabbarla sta regola, però di nuovo, vi ripeto, è una questione anomica secondo Merton, perché non c'è un modo per poterlo diventare in modo che tutti siano d'accordo. Mentre la condivisione e l'accordo condiviso e collettivo è il fondamento della autorevolezza e della rispettabilità. Quindi, come vedete, è uno strumento estremamente interessante questo dell'anomia per capire come vanno le cose oggi. Come è uno strumento molto interessante quello della socializzazione anticipatoria, che era effettivamente tempo che ne parlassimo. Perché? Perché Merton fa molta attenzione a tutti questi processi di socializzazione, come abbiamo detto, anche sulla scorta dell'importanza che dava loro Parsons, e si accorge di una cosa, ovvero sia del fatto che i processi di mobilità non sono così ovvi e meccanici come ce li siamo raffigurati. No? Noi che abbiamo detto? Abbiamo detto che ci sono diversi strati, se tu fai delle scelte attraverso l'acquisizione di certi status, passi allo strato superiore, in modo quasi automatico. Il problema è che questo non è vero, perlomeno non è sempre vero o quasi mai fondamentalmente. Perché? Perché nell'altro stato c'è già un gruppo, che non è che sia entusiasta che arrivi tu, perché noi sembriamo aderire a quest'idea per la quale tutti quanti sono sempre lì con le bottiglie spumante e le feste. Ah, che bello se... No, perché se arrivi tu sei uno che ha come loro diritti, come loro privilegi, che partecipa del loro pool di ricchezze e di risorse e quindi ne risentono, no? Quindi non sei il benvenuto. Devi stare quindi attento a fare in modo che ti accettino. E come fai a fare in modo che ti accettino? Socializzandoti prima a quelli che sono i codici del gruppo. Quando abbiamo parlato dello stile di vita parlavamo esattamente di questo. Se tu vuoi entrare in un certo gruppo, devi sapere cosa mangiano, come si vestono, che macchine comprano, dove vanno in vacanza, cosa leggono, cosa guardano in televisione. Tutte queste cose le devi sapere prima. Perché se arrivi e non le sai, sei il famoso parvenu che viene tagliato fuori e messo alla berlina. Tutta una serie di espressioni che guarda caso tornano, no? Quindi tu devi in qualche misura socializzarti prima. Nel momento in cui prevedi e progetti di mettere in atto un processo di mobilità ascendente, devi guardare dove andrai e fare in modo che quelli che sono già lì ti accettino come uno di loro, perché a quel punto hai una chance di poter portare effettivamente a casa il risultato. Altrimenti sarai il personaggio marginale, quello che sta sempre lì, che viene preso in giro, quello che viene bullizzato, quello che è oggetto di ridicolo, tutta una serie di dinamiche purtroppo tristemente note pure quelle, ma che effettivamente con un minimo di attenzione potrebbero essere aggirate e risolte, no? Quindi il problema è questo. E Merton è il primo che intuisce questo discorso, quindi come vedete ci sono una serie di prospettive molto interessanti nel suo pensiero. Tra l'altro Merton è anche uno dei primi sociologi della conoscenza, ovvero sia uno di quelli che si interroga, come abbiamo visto fa Edgar Morin, su che cosa vuol dire conoscere. No? Invece di dare per scontato che la conoscenza sia un rispecchiamento oggettivo della realtà, cosa che non è, come abbiamo detto ripetutamente, Merton si interroga su quanto certi fattori abbiano a che fare col farsi della conoscenza, le mode, gli imperativi di una culturale di un certo gruppo, la storia e via discorrendo, la storia singola, no? Abbiamo visto, vi ricordate, vi avevo detto, la biografia di Durkheim spiega in parte perché Durkheim fosse così ossessionato dall'ordine, perché Durkheim nasce in una situazione di caos continuo, no? Era in Alsazia-Lorena, quindi a un certo punto, bene o male, queste cose le devi prendere in considerazione. Poi non è ovviamente deterministico, però nella fattispecie le cose tornano abbastanza. L'abbiamo appena detto adesso di Parsons, no? Si trova a vivere in un momento nel quale c'erano delle esigenze e quelle esigenze vanno in qualche misura vanno prese in considerazione, spingono verso certi obiettivi di ricerca piuttosto che verso altri. Quindi tutte queste cose costituiscono una forma di questa particolare sociologia che a me piace molto, devo dire, attraverso la quale noi ci rendiamo conto del come conosciamo e del cosa conosciamo, no? Perché certi oggetti vengono in evidenza, certi spariscono. Il problema è che non è che spariscano per sempre, sono fondamentalmente dei movimenti carsici, come dicono gli studiosi dell'ambito, per cui a un certo punto le cose tornano su e tu ti interrogi, dice, perché mo improvvisamente mi ritrovo questa cosa fare piedi, ed è particolarmente interessante. Quindi Non solo, ma un'ultima cosa che dimostra quanto appunto Merton avesse intuito la qualità processuale del farsi sociale, sono le teorie di medio raggio. Le teorie di medio raggio cosa vogliono dire? Vogliono dire che con Merton cominciamo a rinunciare a uno dei postulati fondamentali del modo in cui conosciamo, ovvero sia l'universalità del conoscere. No, noi tendiamo a definire delle leggi che percepiamo come universali, eterne ed erga omnes. Noi abbiamo fatto questa cosa e vale per tutti. In Merton la faccenda è un po' diversa, la teoria è di medio raggio. Che vuol dire? Vuol dire che funziona fino a un certo punto, descrive fino a un certo punto, poi probabilmente andrà rimessa in discussione, andrà ridiscussa, perché Merton è, dopo Simmel, come abbiamo detto, vi ricordo la Wechselwirkung, è questo, Merton è il primo che capisce che il conoscere e l'agire è un processo, un ciclo. Quindi Merton intuisce l'importanza del feedback, quello che diventa poi oggi uno dei canoni fondamentali in tutto quello che facciamo, no? Tutte le vostre apparecchiature, ci sono dei sensori e degli apparecchi che vi danno, vi restituiscono un'informazione dopo l'utilizzo, come sta la cosa, che è cambiato, se bisogna adattarsi, eccetera. Quindi questo continuo scambio è uno dei punti centrali su cui si focalizza appunto Merton. E da questo punto di vista mostrando una notevole sensibilità teorica, perché appunto è la rinuncia a uno dei capisaldi con i quali noi abbiamo costruito il nostro modo di conoscere, no? Noi quando formuliamo una legge dimentichi del fatto che la scienza è un fenomeno processuale che cambia costantemente, quindi prova ed errore, tutte queste falsificabilità degli assunti e via discorrendo, noi formuliamo una legge, la interpretiamo come valida ovunque e contro chiunque. Merton ci dice, guardate, non è vero, le teorie devono essere, ambire al medio raggio, essere in grado di spiegare un certo tipo di situazione nel suo evolversi fino a un certo punto, perché poi non sappiamo cosa accadrà. Quindi, come vedete, questo ci riporta a un altro dei temi di Edgar Morin, dei quali abbiamo già parlato, la famosa ecologia dell'azione, no? L'ecologia dell'azione è di fatto l'applicazione, la concettualizzazione formale di questa condizione. Se noi ci muoviamo regolarmente in un ambiente complesso del quale non siamo perfettamente a conoscenza, prima o poi qualcuna delle cose che non sappiamo modificherà il corso degli eventi talmente tanto da costringerci a fare delle modifiche, sospendere dei comportamenti, riprogettare radicalmente qualcosa e via discorrendo. Questo ovviamente Morin lo considera normale per certi versi. Anche Merton comincia a considerarlo normale, ma fino a loro due è un concetto che non era particolarmente frequentato, no? Perché noi appunto tendiamo a costruire certezze, come abbiamo detto, facciamo come se le cose fossero stabili, affidabili e mai, come dire, ostili nei nostri confronti o comunque non supine ai nostri sforzi, però il mondo è fatto in quel modo lì. Quindi l'ecologia dell'azione non ha a che fare con l'ecologia, vorrei che fosse chiara sta cosa, non c'entra niente il verde, è un problema di ambiente, è un problema di contesti, tant'è che troverete nel testo di Edgar Morin, per esempio, l'idea di pensiero contestuale, che è un'idea estremamente intelligente che andrebbe perfezionata. Cosa predica questo discorso? Qual è il senso di questo discorso? È che anche se formalmente le cose possono sembrare simili, i contesti sono quasi sempre diversi. Quindi il nostro sapere, che pretende il formalismo, come diciamo appunto con Merton e Parsons, quindi tutti i sistemi sociali devono fare questo. No, alcuni forse sì, altri meno, altri hanno delle altre caratteristiche che vanno prese in considerazione. Quindi che succede? Che quando io studio qualcosa, devo prima di tutto studiare bene il contesto nel quale questa cosa avviene. Che è un contesto culturale, un contesto relazionale, un contesto valoriale, un contesto fisico, tutto quello che volete. Questo cosa mi porta a fare? Mi porta a scegliere di volta in volta delle prospettive più importanti. Quindi non uso sempre lo stesso strumento, come dicevamo ieri con Pareto, non sono sempre volpe o sempre leone. In certi casi avrò bisogno di un mineralogo, uno studioso dei minerali, in altri casi avrò bisogno di un architetto, in altri casi avrò bisogno di uno storico dell'arte, non sempre. Però in certi casi sì e in certi casi no. Questo è il medio raggio. Io mi, come dire, concentro su un certo tipo di tematica collocata contestualizzata e la studio. Posso capirne qualcosa. Non posso dire, mo studio l'adozione in generale. E no, perché le normative sono tutte diverse, le culture sono completamente diverse, i processi interni delle famiglie sono diversi. Che te studi in generale l'adozione? Dovrai studiare l'adozione in un certo posto, a un certo momento, in certe condizioni. Allora forse capisci qualcosa. Quindi, come vedete, il platonismo della nostra cultura, che è sempre lì, pian piano cede il passo, perché Platone era quello dei, no, io astraggo una cosa che rimane lì eterna, l'idea è questo. E Merton comincia a dire, insieme a Morin, guardate, le idee cambiano. E siamo arrivati a dirlo addirittura con le scienze naturali oggi. Le nuove teorizzazioni fisiche ci dicono che le leggi che abbiamo formulato valgono per delle regioni di spazio, che sono delle regioni enormi, i famosi 18 miliardi di anni luce, però cominciano a essere un arretramento rispetto a questa pretesa di universalità. E vi ricordo di nuovo che questa pretesa di universalità parte da molto lontano, parte dalla nostra religione, vi ricordo, no? Che è la prima religione di cui abbiamo notizia che vale non per i membri del suo gruppo ma per tutti. E noi da allora in poi abbiamo sempre ragionato così. Allora, la religione vale per tutti e la dichiarazione dei diritti dell'uomo vale per tutti, eccetera eccetera, anche se siamo noi quelli che li formulano. E questo chiaramente è un po' un problema, perché, come forse saprete dagli studi con la professoressa Guercio, come è stata fatta la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, poi sono seguite le dichiarazioni dell'uomo musulmano e di tutti gli altri, i quali non vedevano perché dovessero dar retta a noi. È questa prospettiva che è complicata per noi, cioè noi ogni volta ci ergiamo a, no, titolari delle verità ultime, di fatto non le abbiamo queste verità ultime, e nella teoria e nel pensiero lo cominciamo a scoprire con degli autori esattamente come Edgar Morin, come Robert Merton, come Simmel, come abbiamo già visto. Ma se ci pensate un attimo, noi questa cosa la sapremmo. Il problema, come dicevo ieri col fatto dell'evoluzione umana, è che noi, per noi sapere una cosa e capirla non sono esattamente la stessa cosa. Perché vi ricordo che nel 20 e rotti, 25, non mi ricordo di preciso, Einstein formula la relatività generale. Che vuol dire relatività generale? Vuol dire che le cose hanno un diverso modo di essere comprese e valutate a seconda di dove sei, che è esattamente lo stesso che vi sto dicendo io adesso. No? Non è più, te dico quello che è, come era la scienza dell'Ottocento, la scienza fino ai primi del Novecento, è un... cambiano i parametri e cambiano i risultati, no? Cambia la velocità, sapete, poi più o meno avrete sentito tutta la faccenda di MC2 e via discorrendo, però il punto centrale della faccenda è che questa certezza sulla quale lavoravamo fino ad Einstein non c'è più, perché a seconda del cambiamento di contesto cambiano i dati, cambiano le formule, cambiano i risultati e cambia tutto quello che serve. Perciò, tant'è che Einstein alla fine disse... tutto avrebbe dovuto cambiare, invece tutto è rimasto uguale. Infatti, perché noi abbiamo preso nota che c'era la relatività generale e ce ne siamo fregati bellamente, perché se no da lì l'accesso alla logica processuale ci sarebbe stato, no? Come da tutta la meccanica quantistica. Il problema è che, appunto, lo dicono, ma noi non ci sentiamo. Sono quelle cose che non vogliamo proprio prendere manco lontanamente in considerazione, perché non rispondono alla nostra profonda rappresentazione di noi, che tutto sommato, soprattutto in Occidente, continuiamo a essere i figli preferiti di Dio, e di conseguenza è inutile che ci stiamo a perdere più tempo di un tot. Quindi, come vedete, anche l'idea del feedback, anche l'idea che poi viene messa in atto da tutte le varie tecnologie correnti, che siano concrete, che siano digitali e via discorrendo, il feedback è un continuo, no? Le vostre macchine hanno dei sensori che aggiornano costantemente in tempo reale la condizione dell'olio, la condizione delle gomme, la condizione dell'esterno, eccetera. Perché? Perché appunto potrebbe darsi che occorra fare degli adattamenti, che si debbano mettere in atto delle strategie, che si debbano accendere ulteriori questioni. Quindi l'abbiamo molto metabolizzata da un punto di vista di tecnologie e oggetti, come al solito i famosi smart objects questo fanno. L'abbiamo molto meno interiorizzata da un punto di vista di capacità soggettive, perché quelle le abbiamo delegate agli oggetti, e quindi non è che ci perdiamo più tempo di un tot. Però ecco, in Merton, come dicevamo, ci sono una serie di spunti estremamente, estremamente intelligenti ed estremamente rilevanti. Abbiamo domande in proposito? Ok, allora vediamo un attimo di declinare questo discorso della Wechselwirkung e del contesto in modo un po' più specifico. perché ci sono tutta una serie di pensieri da parte di altri autori che convergono più o meno su questo tema. Uno, manco a dirlo, Simmel, che a un certo punto, tra le tante cose che scrive, scrive un testo, un saggio che si chiama La legge individuale, che ovviamente fa prendere una specie di coccolone a quasi tutti quelli che stanno là intorno, perché scrivere una cosa del genere prima del Novecento era abbastanza azzardato. Come abbiamo detto, Simmel comunque è un altro che si presta bene a una sociologia della conoscenza adatta, nel senso che Simmel appunto ha, come dire, la patente dell'outsider dalla nascita, fondamentalmente, no? Perché appunto, come abbiamo detto, è ebreo, è socialista, ha una serie di, come dire, stigmi che in quel periodo sono chiaramente all'opera, come ben sapete, visto che poi diventeranno la radice di una serie di stermini sistematici di cui abbiamo parlato, per cui, bene o male, era abbastanza chiara la faccenda. Però appunto questo suo essere, questo suo provenire da un certo tipo di strato sociale, questa sua cultura precedente, via discorrendo, lo portano a una serie di idee abbastanza molto innovative, per non dire devianti per il tempo addirittura, per certi versi, no? E questa della legge individuale è esattamente una di queste, nel senso che la legge individuale probabilmente è una delle prime formulazioni di questo discorso che abbiamo appena fatto, il discorso del pensiero contestuale. Lo troverete in uno primo o secondo capitolo di Edgar Morin, però l'idea generale qual è? Quella che ognuno ha di volta in volta un set di costrizioni specifico. Il che non vuol dire, ovviamente, come è stato criticato, che ognuno fa come gli pare, perché non è quella l'idea, perché noi passiamo, come dire, abbiamo visto, essendo out, o abbiamo un determinismo, o abbiamo ognuno fa come gli pare. E invece il problema è che sta tutto nel mezzo, no? Nella famosa parte nella quale tu ti muovi liberamente, per certi versi, ti muovi nella libera interpretazione del tuo ruolo, perché i fattori che ti fanno da cornice sono mutevoli e non sono tutti gli stessi per tutti. Quindi, come vedete, l'idea della legge individuale cosa ripropone? Ripropone quello che abbiamo detto a proposito della cultura soggettiva. La mia legge individuale viene anche dal mio vissuto, viene anche da chi ho incontrato, viene anche dagli insegnanti che ho avuto, viene da ciò che ho fatto nella mia vita e viene dal famoso contesto sul quale puntava tanto l'attenzione Weber. No, vi ricordate, abbiamo detto, un'azione dotata di senso è un'azione che avviene all'interno di un contesto. Quindi, come vedete, non sono delle innovazioni teoriche particolari. Il problema è avere il coraggio di formularle in un certo modo, in un certo momento storico. Quando lo fa Simmel è uno dei momenti peggiori che si potessero scegliere, perché non c'era nessuno in grado di ascoltarlo da quel punto di vista, visto che eravamo ancora nel determinismo meccanicistico alla Laplace. Era estremamente difficile che qualcuno potesse accettare che tu ti trovi a doverti comportare in certi modi mentre un altro che apparentemente è nelle tue stesse condizioni si comporta in un altro. Però di fatto funziona così. Perché? Perché la legge individuale c'è, ma è delimitata dal contesto e dal tuo esserci. Non è assoluta, non è universale, non vale sempre. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui io aiuto, per esempio, qualcuno a fuggire e questo qualcuno aveva rubato una mela perché stava morendo di fame, la valutazione di ciò che io dovrei fare è diversa rispetto all'aiuto a fuggire qualcuno che ha appena scippato un altro, perché non è la stessa cosa. Non so se è chiara questa faccenda, no? A seconda di ciò che mi trovo a vivere, a seconda di come si configura la realtà intorno a me, io potrei dover fare delle cose che da un altro punto di vista sono ritenute sbagliate, ma non è che me le invento, le faccio perché sono quelle che sono sul campo. Quindi vuol dire che noi in qualche modo spostiamo la prospettiva di comprensione della realtà dall'assoluto, dal formale, dall'astratto, al concreto. Cioè, riprendiamo in conto tutti quelli che nella cultura tradizionale già filosofica di Danton si chiamavano gli accidenti, quindi non a caso, no? C'erano sostanze e accidenti, ciò che restava e ciò che invece passava. Noi abbiamo sempre questa specie di fissa da questo punto di vista. Ecco, noi cominciamo a rivedere la qualità, perché l'accidente è la qualità, è lo specifico modo in cui qualche tipo di fenomeno si dà in un certo momento specifico, non sempre. Tanto perché capiate di che parliamo, prendiamo l'esempio dei fiori di ciliegio giapponesi. Cioè, a noi verrebbe mai in mente di scegliere come emblema, come uno dei più bei segni della nostra cultura, un qualcosa che dura nulla. invece ai giapponesi sì, perché loro ragionano in un altro modo, perché non c'è nulla di più bello di quel momento e di quella manifestazione, ma dura poco. Dal nostro punto di vista qualcosa che non dura per l'eternità non ci piace, una noia mortale l'eternità, ragazzi, per certi versi. Mentre queste cose, questi momenti, questi attimi di bellezza, di gioia, di felicità sono quelli che effettivamente strutturano il nostro modo di essere nel tempo, la qualità del nostro vivere. Quindi si tratta di un modo di pensare estremamente più adatto a ciò che siamo, no? Perché come dicevamo, no, con voi non l'ho detto ma ve lo dico adesso, quando noi usiamo parole come mondo, come cosmo, come universo, come natura, mentiamo. Perché chi di noi ha mai sperimentato il mondo? Noi sperimentiamo parti del mondo, no? Piccoli luoghi, piccole frazioni, dei contesti, ma non tutto il mondo. Cioè, quelli che c'hanno, non so se avete visto quell'app per la quale tu selezioni le nazioni in cui sei stato e dici: ammazza, ho girato, conosco il 90% del mondo. Ma dove? Tu sei stato in Cecoslovacchia o in Repubblica Ceca, sei stato a Praga, ok, sei stato a Brno, va bene, e tutto il resto? Estendi, no? Chi di noi è in grado di dire che conosce perfettamente qualche parte del mondo che ci circonda se non l'ha fatta a piedi, tanto per tornare ai vecchi discorsi? L'unico modo per esperire qualcosa è esserci, viverlo, camminarci. Ecco, però è poco, no? Quindi il mondo è un trucco. Queste sono quelle cose che Edgar Morin chiama parole problema. Noi le usiamo perché ci danno una falsa sensazione di capacità di maneggiare, no? Di controllare ciò che accade, però di fatto, quando noi parliamo del cosmo, ma che sappiamo del cosmo? No? Niente. Siamo una frazione infinitesima del cosmo, poi ne parliamo come se fosse ovvio, parliamo di Marte, parliamo della Luna, parliamo di tutti questi posti molto belli, ma come vedete, quello che noi mettiamo in campo in questo caso non è un sapere, è una forma di immaginazione, una forma di autoillusione, è qualcosa che ci dà l'impressione di essere al controllo di qualcos'altro. Noi non controlliamo nulla, ragazzi, quello è il problema. Questa cosa sarebbe opportuno capirla, perché l'idea di sicurezza è strettamente correlata al modo in cui gestiamo l'idea di certezza e di incertezza, come abbiamo detto, no? L'incertezza è dove siamo noi, non è la certezza. Quindi questo ci permette, attraverso questi strumenti un po' più sofisticati del pensiero, di cominciare a capire meglio, no? Se lo decliniamo per un momento in chiave di sicurezza, cosa vuol dire? Che io posso fare delle politiche nazionali di sicurezza? Forse, ma se io ho a che fare con un quartiere, ho a che fare con una città, ho a che fare con un contesto particolare, quello devo studiare. E lì devo capire come devo muovermi, quali strumenti devo utilizzare, su quali persone posso contare e quali no. No? Perché le persone cambiano e le persone spesso e volentieri sono l'ingrediente più importante per restituire una sensazione di sicurezza, per poter fare in modo che il clima che si respira in qualche luogo, che sia un quartiere, che sia una frazione, che sia un comune, sia diverso da quello che era prima che ci mettessimo le mani. Per cui da un punto di vista, appunto, di operatori della sicurezza, quest'idea della legge individuale, quest'idea del contesto è focale. Che se ragionate invece con i regolamenti, con le norme valide erga omnes e tutto il resto, ci troveremo come ci troviamo oggi, con tante telecamere, tante situazioni che invece non sono formalmente, come dire, sanificate, ma dove invece la sensazione che gira, la percezione, è quella dell'angoscia, della paura, dell'incertezza e via discorrendo. Quindi questo è un tema sul quale vi inviterei caldamente a riflettere, mica per me, per voi, perché lo farete per lavoro e quindi potrebbe essere opportuno. Break.